www.edigio.it e la storia continua.
Il Barbarossa. C'è barba e barba. Qui il profilo di un imperatore che non riuscì a realizzare i suoi propositi. Se dobbiamo dare retta alla storia, quello che possiamo definire il nostro imperatore, l'altisonante Federico di Hohenstaufen, è detto in maniera piuttosto spregiativa il Barbarossa. Alla sua epoca la barba, dopo aver vissuto nel corso dei secoli momenti di maggiore o minore fortuna, adorna il mento soprattutto di eremiti, pellegrini, militari, o addirittura di loschi figuri che spesso si arrabattano e vivono di espedienti, e per questo tendono a non farsi riconoscere. I nobili, specialmente gli imperatori, seguono un modello classico, risalente almeno ad Alessandro Magno. Passante per quasi la totalità degli imperatori romani, e preferiscono sbarbarsi in segno di distinzione e ricchezza. Federico acquisisce questa ruvida abitudine durante la seconda crociata, prendendo forse a modello musulmani e bizantini, per i quali la barba è indice di saggezza, ma il suo crine fulvo lo rende subito semaforico, e quando i Lombardi coniano con il suo soprannome lo fanno in maniera pesante e sprezzante, ma del resto hanno un buon gioco. Ai rossi è generalmente, a torto o a ragione, associato un carattere irascibile, una scarsa docilità. I romani antichi, apprezzando e nello stesso tempo temendo il colore per la sua rarità, pare che pagassero di più per ottenere uno schiavo dai capelli rossi. Forse è questo a renderli un po' nervosi verso il colore. A parte gli scherzi, Rossa è la nobile famiglia degli Enobarbi, almeno il capostipite. Aeneus, colore del rame, che è uguale a barba di rame. Peccato che il più famoso della dinastia, Lucio Domizio Enobarbo, universalmente conosciuto come Nerone, ne avesse combinate ad arretrare fonti senatorie di cotte e di crude, così da essere considerato da cristiani una sorta di diavolo crudele, figlio del maligno. È fin troppo facile quindi l'accostamento, fuoco dell'inferno, uguale rosso. Ma per tornare al rosso in questione, vale a dire Federico, dobbiamo rilevare che per un tedesco non è così straordinario avere il pelo rossiccio e che per un regnante di carattere è facile essere considerato un demonio. Le fonti ce lo descrivono come dispotico e sanguigno, ma anche mecenate, valoroso soldato, abile statista, condottiero coraggioso e crudele. Nell'età in cui i nostri giovani terminano gli studi universitari, ha già dato prova di saper combattere egregiamente ed è già scampato alla morte e si è già cimentato in una spedizione in Terra Santa. Insomma, si è messo in luce fino a guadagnarsi la fiducia dei principi grandi elettori tedeschi e sarà incoronato re il 9 maggio 1152 ad Aquisgrana presso la tomba di Carlo Magno, una sorta di erede morale del Sacro Romano Impero. Non è un caso che la sua nomina rafforzi la speranza in una conciliazione tra le due fazioni politiche dell'epoca, essendo lui stesso figlio di una madre guelfa e di un padre ghibellino. Federico I, Hohenstaufen, figlio di Federico il Losco, un nome, un programma, duca di Svevia, ghibellino dal nome del castello avuto da Wilbingen e di Giuditta, figlia di Enrico il Nero, ma anche qui non si scherza, e quindi duca di Baviera, guelfa da Guelf, che è il nome del capostipite. Il Barbarossa sistema subito le cose con il Papa, allora Eugenio III, mettendo in chiaro che per governare il mondo occorre l'autorità sacra dei pontefici e il potere dei re. Questo sta a significare che Federico vuole affermare la sua assoluta supremazia e non intende essere vassallo della Chiesa. La sua ambizione politica si propone di portare la pace in Germania, sottomettere i comuni d'Italia, esigere da loro tributi, conquistare le terre dei Normanni in Puglia e in Sicilia. Con il senno di poi, sappiamo che nonostante la sua intraprendenza, lungimiranza e ambizione e capacità, non riesce a realizzare i suoi propositi. Irritato dall'atteggiamento dei comuni che si arrogano il diritto di eleggere i magistrati, di amministrare le imposte e decidere in autonomia di entrare in guerra quasi come se fossero l'imperatore in persona, scende più volte in Italia, fino a quando la sua energia si scontra il 29 maggio 1176 con i liberi comuni e il Carroccio. Non a caso, dal 1154 Federico varca di continuo le Alpi, 6 discese in totale, l'ultima per le nozze tra i figli Enrico e Costanza, erede del regno normanno, per calmare quelle teste calde dei comuni. È memorabile la distruzione di Crema e Milano nel marzo del 1162, di cui sottolinea l'inflessibilità anche il cronista medievale Otto Morena, e così scrisse. Tutti posero una tal rabbia nel distruggere che, la Domenica delle Palme, l'opera di demolizione aveva raggiunto quello che al primo colpo di piccone si sarebbe potuto sperare di riuscire a distruggere solo in capo a 2 buoni mesi. Tanto che qualche anno dopo, nel 1167, l'astio contro il potere si sente ancora nelle parole del giuramento di Pontida. Non farò pace, tregua o trattato con Federico Imperatore, né col di lui figlio, né con la di lei moglie, né con gli altri della sua famiglia. Con tutti i mezzi che saranno in mio potere mi adopererò ad impedire che nessun esercito che trovisi al di là dei monti entri in Italia. E dove si presenti un esercito io farò la guerra, viva all'imperatore e ai suoi partigiani, insino a che il suddetto esercito non esca d'Italia. E ciò farò pure giurare ai miei figli appena compieranno i 14 anni. Ed è qualche secolo più tardi, richiamato dalle parole dello scrittore quattrocentesco Bernardino Corio, che così scrisse: i milanesi, conoscendo che Federico mirava a una seconda loro rovina, deliberarono di procedergli contro con ogni energia, prima che più oltre si avanzasse. Ecco l'incipit della descrizione di quella che alla storia passerà come la battaglia di Legnano, 1176, sostanzialmente uno scontro tra due opposte mentalità, potere assoluto e libertà individuale. Forse è per questo che l'uscita delle milizie comunali da Milano assomiglia più a una parata, a festa, che a un preparativo bellico. La Porta Romana aveva i suoi militi sotto il vessillo rosso, la Ticinese sotto il bianco, la Vercellina sotto il balzano, la Comasca sotto lo scaccato bianco e rosso, la Nuova sotto il leone bianco e l'Orientale sotto il nero. Questi vessilli sottostavano a quello del comune, che era, come è anche adesso, la croce rossa in campo bianco. In questo modo i milanesi procedettero contro il nemico, col quale finalmente commisero acerrimo fatto d'arme il 29 maggio. Così scrisse Bernardino Corio nella Storia di Milano.